Bentornati a questa nuova puntata di Rovescio della Medaglia. Oggi siamo in compagnia di Elena Mazzoni, giornalista, gestisce un blog di temi ambientali sull'Huffington Post, è nel direttivo di Rete Tutela Roma Sud e fa parte del comitato di Scuola Ecologia Integrale. Elena, grazie mille per essere qui con noi.
Grazie a te, buonasera a tutte e tutti.
Allora Elena, facciamo un attimo il punto della situazione. Noi stiamo portando avanti questa rubrica per parlare di problemi dei castelli romani. Siamo partiti con quello che secondo noi è un problema rilevante e sto parlando dell'inceneritore.
Certo.
Abbiamo già fatto più puntate nelle quali abbiamo spiegato quali sono i processi chimici che impegnano l'inceneritore con il professore Aldo Garofalo. Abbiamo spiegato qual è il principio di funzionamento di un inceneritore grazie alla spiegazione che ci ha dato l'ingegnere Giuseppe Gilardi. Abbiamo parlato dell'economia circolare, su quello che riguardano tutte le direttive europee con il professore Tommaso Luzzati dell'Università di Pisa. E abbiamo chiesto ai primi cittadini dei castelli romani di dare una loro opinione alle nostre telecamere. Ovviamente chi ha voluto, parlo del sindaco di Albano Laziale, il sindaco di Nemi, il sindaco di Marino, il sindaco di Ariccia e il sindaco di Lanuvio ci ha dirottato sull'assessore all'ambiente. Purtroppo gli altri sindaci di castelli romani noi li abbiamo contattati, abbiamo contattato anche la segreteria dei sindaci, ma la risposta, alcuni hanno detto espressamente di no, di non volere parlare di questo argomento alle nostre telecamere, altri neanche ci hanno risposto. Allora Elena, io in base a questa premessa che ho fatto ti chiedo subito: come mai i sindaci si sono fatti un po' si sono scansati di parlare alle nostre telecamere di questo argomento? Che è successo?
Ma direi che intanto voi avete fatto un ottimo lavoro, perché mi sembra che avete toccato un po' tutti quanti i temi. Il problema è il tema politico, sicuramente, che sta dietro la ritrosia di alcuni dei primi cittadini e prime cittadine dei castelli romani, e sta anche dentro un po' il gioco delle parti che si rimbalza tra Gualtieri e la regione e il governo, perché comunque ricordiamo che Gualtieri questa operazione la porta avanti anche grazie al fatto che lui ha ricevuto questo incarico, questi poteri speciali come commissario per il Giubileo. Quindi purtroppo ancora una volta sulla pelle del nostro territorio, sulla pelle dei cittadini e dei cittadini, delle economie, delle aziende, si gioca una partita che è anche una partita politica.
Quindi c'è sicuramente un intervento politico all'interno di questo problema. È un problema oltre che enorme per noi, ma è anche e soprattutto politico.
Certo,
perché
certamente.
Se il primo cittadino non vuole metterci la faccia, una domanda me la farei, no?
Giusto? Beh, anche nell'assenza di confronto, noi più volte, come dicevi prima, io faccio parte della Rete Tutela Roma Sud, è una rete composta da un numero grande di associazioni, abbiamo dentro circoli di legambiente, abbiamo dentro comitati di quartiere e abbiamo più volte chiesto un confronto sia all'assessora Alfonsi che anche al sindaco Gualtieri per una trasparenza del processo. Abbiamo provato a chiedere, e in questo ci hanno supportato i comuni di Castelli Romani, che venisse fatto sull'inceneritore un dibattito pubblico sul modello dello stadio della Roma, ma anche questo è rimasto assolutamente inascoltato. Quindi c'è proprio una distanza, c'è una distanza totale tra gli amministratori, alcuni amministratori, cittadini e cittadini, e i comitati che si trovano in questo luogo, diciamo, intermedio, ruolo intermedio, che cercano di sensibilizzare da una parte e di comunque anche fare pressione politica dall'altra, però diciamo abbastanza nel silenzio.
Allora cerchiamo di fare un attimo la cronologia di quello che è successo. Perché nasce l'inceneritore? L'inceneritore nasce perché il sindaco Gualtieri riceve in dono, diciamo così, dei poteri speciali per il Giubileo del 2025 a Roma, e decide di ripulire Roma dall'emergenza dell'immondizia con l'inceneritore. Un inceneritore che farà ovviamente ai confini dei castelli romani, più lontano possibile dal centro di Roma, ai confini del nono municipio. Però l'inceneritore, se tutto andrà come diciamo da cronoprogramma, sarà finito entro il 2028.
Sì.
Quindi partirà nel 2028.
Esattamente.
Da adesso che siamo nel 2023 fino al 2028, Roma continuerà a fare come prima, crescerà con la raccolta differenziata, questo non si sa il nulla. Però dobbiamo dire che del tutto corretto il sindaco Gualtieri, che cosa ha fatto? Lui ha deciso di fare questo inceneritore confrontandosi con i vari comuni, con il comune di Albano, di Genzano, di Vellete, di Castelli Romani, di Ardea, di Pomezia, ha presentato tutti i progetti che i partecipanti al bando hanno portato, quindi è stato corretto, ha fatto tutte le cose in regola.
No,
mi sbaglio.
No, assolutamente.
Ecco, questo non è successo. Pare assurdo, però si è deciso di fare l'inceneritore più grande d'Europa, tra l'altro, non pizza e fichi. E lui, fino a poco fa, perché ci sono delle novità, nessuno sapeva nulla, quindi non si potevano visionare le carte, non si sapevano i progetti, di che cosa parlavamo, cioè parlavamo di fantascienza. In poche parole.
Parlavamo di fantascienza. Sì.
Però 2 settimane fa c'è stata una novità, giusto?
2 settimane fa, il 16 novembre, è stato pubblicato il bando. E il bando è stata una sorpresa soprattutto dal punto di vista economico, perché fino a che avevamo parlato di quello che si sapeva, perché quello che dici te è tutta la realtà, cioè nel senso nulla si è saputo di questo progetto dal giorno in cui è stato annunciato, e i costi dovevano aggirarsi intorno ai 700 milioni di euro. Poi hanno cominciato a lievitare intorno al miliardo. Dal bando del 16 novembre di quest'anno, quindi diciamo neanche un mese fa, emerge che il progetto totale si aggirerà oltre, diciamo più o meno intorno a 7 miliardi e mezzo di euro, quindi stiamo parlando di un costo ovviamente che si è decuplicato, un progetto che avrà una durata, non parlo di costruzione, ma proprio per quanto rimarrà in piedi questo impianto, 33 anni. Perché? Perché questo è un impianto fatto per profitto, non è un impianto fatto per risolvere quella che tu hai chiamato l'emergenza rifiuti di Roma, e sarebbe da fare anche un discorso molto lungo sulla logica con cui vengono gestite le questioni in questo paese, perché parliamo di emergenza rifiuto, parliamo di emergenza climatica, parliamo di emergenza economica, sempre arriviamo all'ultimo momento sulle cose, non andiamo mai ad affrontare il problema prima. Il problema prima si potrebbe tranquillamente affrontare nel modo in cui ho detto, la raccolta differenziata. Invece Roma è indietro, e questo, badate bene, non è una questione politica riferita a Gualtieri, perché si sono succeduti sindaci di tutti i colori, abbiamo avuto destra, abbiamo avuto sinistra, centrodestra, centrosinistra, Movimento 5 Stelle, nessuno ha preso mai veramente in mano la questione dei rifiuti di Roma in una logica che andasse a rispettare quelle che sono le direttive europee, quelle che sono le esigenze di un paese nel 2023, quelle che sono anche le direttive dell'economia circolare, con tutta quanta la possibilità anche di creare economia realizzando una serie di impianti su cui si poteva lavorare, quindi possibilità per le persone di avere un impiego, ma anche recuperare quelle materie prime seconde di cui purtroppo il nostro paese, che è ricco di tanto altro, è povero. Quindi un costo enorme, un impianto che avremo per 33 anni, il che vuol dire un impianto che è obsoleto oggi, perché è vero che si parla sempre degli altri impianti europei, si nominano Copenaghen eccetera, ma sono impianti che sono stati fatti tanti anni fa.
Certo.
E che adesso vanno verso la dismissione, perché con la raccolta differenziata l'inceneritore non serve più.
Noi l'abbiamo fatto vedere nella prima puntata, parlando appunto dell'inceneritore di Copenaghen e come questi impianti siano in via di dismissione in Europa, perché ovviamente sono tecnologie, ma non tecnologie vecchie, sono impianti che sono stati fatti, quindi sono vecchi perché sono stati fatti 20 anni fa, in un momento diverso,
c'erano esigenze diverse, prospettive anche diverse,
prospettive
adesso
diverse.
Abbiamo tante alternative,
esatto.
Le avete anche affrontate voi nei vari puntate.
Perché siamo qui noi, Elena, oggi? Perché noi dobbiamo far capire ai cittadini di Castelli Romani, con questa piccola realtà della web TV che sto portando avanti, che cosa succederà con l'inceneritore ai confini dei Castelli Romani, perché molte persone che io incontro, quando gli dico ma avete visto la rubrica che stiamo portando avanti, vi stanno informando su che cosa sta succedendo ai confini dei Castelli Romani, e loro mi dicono vabbè, ma da qualche parte la monnezza la dobbiamo bruciare, no? Che facciamo? Noi paghiamo la Germania, portiamo l'immondizia là, che loro sono più fessi rispetto a noi. Queste persone ovviamente, non è colpa loro, ma non sanno che la Germania va, come ho detto prima, verso la dismissione degli inceneritori, perché c'è tutta una politica europea che dice che meno rifiuti si producono, innanzitutto, e meglio è, c'è una gerarchia dei rifiuti.
Certo.
Poi questo rifiuto che si produce bisogna recuperarlo a più non posso. Quella piccola parte che rimane, poi vediamo come smaltirla, ok?
Certo.
Vediamo come smaltirla. Oggi ci sono tantissime alternative all'inceneritore che utilizzano altri paesi e che purtroppo o meno male, insomma, funzionano. Ma il problema è, ho detto pure, è, perché noi ci lamentiamo dell'inceneritore qui vicino? Perché non ce lo vogliamo? Ma beh, non ce lo vogliamo noi perché? Perché l'inceneritore più grande d'Europa, come ha detto poco fa Elena, che durerà per 33 anni. Quindi vuol dire che dal 2028 questo inceneritore prenderà piede. Roma continuerà sicuramente a migliorare la raccolta differenziata, perché è normale che sia così. Noi i Castelli Romani già ce l'abbiamo abbastanza performante, la raccolta differenziata porta a porta.
Assolutamente.
Quindi Roma, come si dovrà prima o poi allineare a tutte le città, non dico mondiali, ma europee, quindi migliorerà sicuramente la raccolta differenziata. A un certo punto l'immondizia da portare all'eco mostro che deve bruciare non ci sarà più. Quindi noi saremo costretti ad andare a trovare immondizia in giro per continuare a far bruciare questo ecomostro, perché deve dare i soldi alle aziende che ci hanno investito sopra.
Certo.
È questo, cioè, non ci stiamo inventando nulla, quindi noi ci lamentiamo perché non solo i soldi vengono utilizzati male a questo punto, ci lamentiamo anche del problema che creerà questo ecomostro a noi che ci siamo vicino. Quindi parlo di problemi a livello diciamo di impatto alla salute, problemi di impatto all'agricoltura, problemi di impatto paesaggistico, problemi di impatto anche edilizio, perché noi avremo purtroppo una svalutazione forte dei nostri beni immobili, perché le case non dico che si dimezzeranno di valore, ma quasi. Quindi noi siamo qui per cercare di farvi capire che questo problema è vero, è reale, anche se non lo vediamo, ma sta nascendo, ce l'abbiamo alle porte dei nostri Castelli Romani. Quindi non informatevi solo con noi, andate a studiare, andatevi ad informare, perché il regalo più grande che potete fare per voi stessi, per i vostri figli, ma in generale per la collettività dei Castelli Romani, specialmente per Natale, fatevi questo regalo, cercate di capire di che cosa stiamo parlando. Allora, io, in base a tutta questa morale che ho fatto, vorrei partire subito con te per poi andare a commentare un servizio di un proprietario, di un agricoltore, di un'azienda biologica, e non solo, perché lui non
biologica
fa...
Biologica e biodinamica.
Esatto, lui non fa soltanto agricoltura biologica, ma anche biodinamica, che si trova a 500 metri circa dal futuro inceneritore. Vediamo l'appello.
Salve, sono Carlo Giudice Pietro, sono un agricoltore della zona Valle Caia. Insieme a mia moglie conduco un'azienda, l'azienda di famiglia, comprata da mio nonno nel 58, proseguita nella gestione da mia madre, e adesso ce ne occupiamo, come dicevo, io e mia moglie. Facciamo un'agricoltura biodinamica da 37 anni, quindi seguiamo il metodo agronomico della biodinamica, e quindi tutti quanti i nostri prodotti, tutta quanta la nostra terra, si parla di circa 14 ettari, suddivisa in 7 ettari di kiwi, kiwi verde, Hayward, un vigneto di 4 ettari, 160 piante di olio. Noi viviamo di questi prodotti che, come dicevo, sono prodotti sani, certificati da 3 enti biologici di controllo, 2 per il biologico, uno italiano e uno svizzero, e il Demeter, che è un marchio commerciale che racchiude appunto tutti quanti i produttori che utilizzano il metodo della biodinamica. Dicevo, è il nostro unico mezzo di sostentamento. Vendiamo in tutta Europa e con i vini anche in tutto il mondo. E siamo molto preoccupati, ovviamente, preoccupati perché la presenza di questo imminente inceneritore, che vedrete poi forse dalle immagini, sorgerà a circa 1 chilometro dalla nostra terra, nonostante tutte le rassicurazioni che vengono da varie fonti, siamo molto molto convinti che questo potrebbe danneggiare irrimediabilmente il nostro territorio e quindi i prodotti che noi vendiamo e quindi la nostra piccola economia. Stiamo insieme a una rete di tutela in questa zona e i problemi che possono venire fuori ovviamente non sono soltanto per la nostra piccola azienda ma per tutti gli abitanti, per tutte le persone, e sono tante, che ogni giorno vengono qui a lavorare, ci sono molte industrie, persone residenti, quindi piccoli quartieri satellite, e insieme ci siamo messi per cercare di evitare il più possibile che qui vengano messe soluzioni di questo tipo, che oltretutto riteniamo anche non risolutive per la città di Roma e tutta la zona intorno. E mi auguro che anche per mezzo di questa piccola intervista che la gente possa sensibilizzarsi, possa informarsi, perché esistono mezzi di comunicazione che stanno facendo cultura reale su questo argomento, così come ci sono mezzi di comunicazione che fanno anticultura e cercano di mettere la polvere sotto al tappeto senza approfondire. Ecco, quindi io invito tutti, per il proprio interesse, ripeto, il proprio interesse di salute, di vita, di attività commerciali, considerate anche che cosa può diventare, come può decadere il valore commerciale di un terreno o di una casa da queste parti una volta presente l'inceneritore. Quindi invito tutti quanti ad alzare l'attenzione, a informarsi. Esistono parecchie associazioni che stanno facendo un bellissimo lavoro di informazione, e poi ognuno di noi trarrà le sue conclusioni. Grazie.
Allora Elena, che cosa ne pensi di questa cosa?
Ma noi abbiamo ascoltato le parole di Carlo, e che ringraziamo, perché comunque anche esporsi, come dicevi prima, non è semplice. E la questione è anche una questione economica, è una questione di svalutazione dei nostri territori da un punto di vista agroecologico, perché è quello che accadrà. Rischiare di mettere in ginocchio tante attività che sono attività decennali, ma soprattutto cambierà totalmente il paesaggio come noi siamo abituati a viverlo e a vederlo. Noi abbiamo fatto una passeggiata tempo fa, proprio di sensibilizzazione, abbiamo attraversato i comuni dei Castelli Romani, ci siamo affacciati dal Ponte d'Ariccia e abbiamo guardato il punto dove l'impianto, l'enorme impianto dovrebbe sorgere. Ecco, proprio il panorama dei Castelli Romani diventerà un altro, ci ritroveremo questa enorme ciminiera che comunque emette polveri e vapori, quindi non è una ciminiera così e basta. E poi, una volta che questo impianto dovesse smettere di funzionare perché non servirà più, perché forse i numeri della raccolta differenziata ne dimostreranno l'inutilità, noi ci ritroveremo con un ecomostro. E ragioniamo tra l'altro su un'altra cosa: la città di Roma, il territorio di Roma, è il territorio che maggiormente è cresciuto per una cosa che non è positiva, che è il consumo di suolo. In quest'anno, l'ha detto Ispra, cioè Roma ha costruito, edificato, impermeabilizzato una quantità di terreno pari circa a 180 campi da calcio. Quindi questa è più o meno la cementificazione di Roma. Immaginate lì andare a cementificare ancora di più in una zona che è una zona agricola, in una zona che è ricca di, comunque di bellezze culturali, e quando Gualtieri dice che il territorio dove andrà a impattare l'inceneritore in realtà è un territorio che è un territorio povero, che è un territorio marginale, anzi questo impianto lo valorizzerà, noi come cittadine e cittadini dei Castelli Romani credo che dovremmo avere proprio un modo d'orgoglio e dire che il nostro territorio invece è un territorio ricchissimo, non abbiamo alcun bisogno che quello diventi il territorio dei rifiuti, perché come Copenaghen questo è diventata, il porto di Copenaghen è diventato il porto dei rifiuti, le strade di Copenaghen sono le strade dei rifiuti, perché Copenaghen ha avuto bisogno, ha bisogno di importare rifiuti dall'estero per far funzionare, perché l'inceneritore non è che lo spengi. Non è che dice, vabbè, non mi funziona, non mi serve più, è come il forno di casa, giro la manopola e lo spengo. Non funziona così. Quegli impianti devono continuare a bruciare a pieno regime, perché chi ha investito vuole trarre il proprio profitto, e quindi non credo neanche, non siamo così ottimisti e ottimisti di credere che la raccolta differenziata a Roma potrà aumentare di fronte a un impianto che ha bisogno di bruciare, e per bruciare, per funzionare c'è bisogno di quel rifiuto succulento, quindi c'è bisogno di carta, c'è bisogno di plastica, c'è bisogno di legno, tutte materie che potrebbero tranquillamente essere riutilizzate, rivalorizzate anche con un guadagno.
Allora Elena, in base a questo che hai detto, ci ritorno subito, apriamo una parentesi però prima, perché questo problema non è legato soltanto a questa azienda agricola, attenzione che questo problema è legato a tutti quelli che si troveranno all'incirca 10 km dall'inceneritore e che hanno un'azienda agricola in questo diciamo così raggio. Perché? Perché è stato dimostrato attraverso studi che gli inceneritori europei e non anche quelli italiani, entro un determinato raggio purtroppo le particelle entrano a contatto con il terreno e purtroppo finiscono anche nel ciclo alimentare. In molti casi, per esempio quello di Copenaghen, hanno messo un divieto di coltivazione a verdura a foglia larga nei 5 km, mi sembra.
Sì, esatto, a Parigi il divieto di consumo di uova prodotte nel raggio di 5 km dell'inceneritore di Parigi.
E da noi? Noi che in quella zona, che abbiamo una zona prettamente agricola lì, no? Quindi abbiamo tantissime attività che hanno vigneti, kiwi, avremo questo problema? Attenzione che noi potremmo avere questo problema, io mi rivolgo a tutti quelli che sono di quelle zone, noi potremmo avere questo problema. Avete l'azienda agricola che starà a 3, a 4 km all'inceneritore? Forse dal 2028 io comincerei a preoccuparmi, perché potreste avere dei problemi. Io spero che questa cosa non succederà mai, spero che le persone si sensibilizzano a questo argomento, quindi mi raccomando, cercate di capire che cosa sta succedendo. Io chiudo con quello che hai detto riguardo proprio al ciclo alimentare, ai problemi che si vengono a creare sull'impatto alla salute con questi ecomostri, per rinnovare l'appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo sempre insieme ad Elena Mazzoni dell'inceneritore e dei problemi e l'impatto alla salute che l'inceneritore può creare sulla popolazione limitrofa. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima puntata da WebTV55 con Elena Mazzoni, commenteremo altre storiacce sull'inceneritore. A presto!
Grazie a tutte e tutti, arrivederci!